www.edigio.it e la storia continua.
La manifattura restò aperta e la gente si rifugiò, c'è una fotografia che lo va a vedere, sui cunicoli sotterranei che collegano la manifattura alla Tosi e alla De Angeli Frua. C'erano questi cunicoli, oggi sono esistono ancora ma sono stati chiusi, quindi non si può entrare. La De Angeli Frua che stava qua, su Via Lega, da Via Lega fino a Corso Italia, è rimasto adesso un pezzettino in Corso Italia, poi ve lo racconto meglio, e la Tosi. Ci sono dei cunicoli sotterranei, sì. E durante la seconda guerra mondiale fungevano appunto da ricovero e le suore facevano da croce rossina. Ora, come vi raccontavo, questo, quindi il convitto adesso l'abbiamo finito, l'ultima cosa poi passiamo di là, che era quello appunto vi raccontavo dei frati umiliati. Infatti questo angolo veniva chiamato anche l'angolo delle monache umiliate, in associazione al convento dei frati umiliati che c'era qui. Ora, e approfondiamo quindi i frati umiliati. L'ordine, questo è un ordine religioso che nacque in Lombardia nel XII secolo, fu soppresso nel 1571, quindi durò poco, e si sviluppò qui in Lombardia, soprattutto nel centro Italia. E questi frati erano degli abili tessitori e lavoratori della lana. Dal Comasco arrivarono a Legnano e insegnarono l'utilizzo della lana ad uso vestiario. Voi dovete sapere che Legnano è sempre stata una terra di agricoltura e allevamento, soprattutto bovini e ovini. I cavalli non fanno parte della nostra tradizione. Ancora oggi vediamo dove c'è l'ospedale di Legnano, ogni tanto appunto le pecore. Però i legnanesi non sapevano lavorare la lana, cioè, probabilmente la tosavano, la usavano magari che sono a mettere nei materassi, nei cuscini, ma non sapevano lavorarla per fare i vestiti. Saranno questi frati, chiamati appunto umiliati, che insegneranno, infatti loro aprirono anche diverse fabbriche nel nord Italia, insegneranno ai legnanesi a lavorarla. E così appunto abbiamo iniziato a vestirci dal 1300. Infatti la lana, ma come anche altre cose, la seta, eccetera, sono tutti elementi che venivano utilizzati nel Medioevo. Io questo lo racconto quando facevo le visite al castello. Però quando si parla dei tessuti nel Medioevo bisogna sempre poi canalizzarli nel periodo, perché il Medioevo va dalla caduta di Roma al Rinascimento, quindi ha una bella fetta, ma poi soprattutto varia a seconda di dove siamo. Quindi, ad esempio, avete visto che qui, ad esempio, a Legnano, la lana viene usata dal 300.
Quindi vestivano con pelle?
Probabilmente usavano la canapa.
Canapa, forse il cotone importato, cioè che veniva da fuori, perché se c'era il cotone ai tempi. Perché
di certo, fondamentalmente la seta, canapa, il broccato, no? Perché poi nascono, il velluto, no? Perché nasce nel 300 anche quello. Sì, il lino,
fondamentalmente
però,
il lino.
Sì, infatti dicevano, ma d'inverno, ma crepa un altro, ancora non lo so. Perché poi non è facile neanche recuperare le informazioni, perché uno non le ha studiate.
Perché poi il cotone è successivo a quel periodo, il cotone successivo.
Quindi la canapa.
Sì.
Adesso invece parliamo un attimo della vita nel convito, resto qua perché fuori fa un preso oggi. Va. Allora, dicevamo quindi che il convito ospitò, quindi dal 1914 fino agli anni 70, le giovani lavoratrici, i giovani operai, tenete conto che qua arrivavano 12 anni e restavano più o meno questo, insomma, fino ai 20, qualche anno in più, perché poi giustamente si sposavano e poi facevano le mamme di famiglia. Ed erano appunto maestranze che proveniva, come dicevo, da paesi lontani, quindi Veneto e Lombardia, quindi giustamente non potevano tornare a casa dopo la vita lavorativa, avevano bisogno appunto di un convitto. E, oppure erano magari alcune locali, però provenienti da famiglie povere, quindi comunque non avevano la possibilità comunque poi di tornare a casa, anzi le famiglie ai tempi, questa è anche un'altra chicca che vi racconto, le famiglie cercavano di mandare via i figli il più possibile. In che senso? Perché le famiglie ai tempi erano numerose e sfamare tutti non si poteva. Ora, quando c'era un'occasione di lavoro, o presso famiglie o presso aziende, spedivano, sì. E lo facevano anche se c'era l'obbligo di andare a scuola. Infatti nell'inizio del Novecento c'è stato un forte assenteismo a livello scolastico, perché appunto le famiglie incentivavano, perché l'obbligo scolastico non so se era fino alla quinta elementare, incentivavano ad andare a lavorare invece di andare a scuola. Allora lo Stato italiano, anzi all'inizio non c'era neanche l'obbligo, infatti è per questo che poi lo Stato l'ha inserito, perché appunto proprio perché le famiglie le mandavano appunto a lavorare, per evitare questo assenteismo hanno iniziato a mettere la scuola dell'obbligo fino alla quinta elementare. Ora, gli orari, lavoravano dalle 8 alle 12 e poi dall'1 e mezza alle 5 e mezza. Ovviamente, diciamo, quindi qui facevano vita extra lavorativa come vi raccontavo. E poi basta, dalla seconda guerra mondiale cambia un po', in che senso? Nel senso che dalla seconda guerra mondiale iniziano ad essere assunte le maestranze maschili, i maschi c'erano anche prima, però facevano più che altro i garzoni o gli assistenti, non lavoravano nell'edificio che era a due piani, sopra filature e sotto locatura, lavoravano le donne, perché le donne? Non perché erano, i soci erano femministe a favore delle donne, eccetera, no, ma perché le donne, poi lo vedrete nel video, essendo esili, mani affusolate, eccetera, si destreggiavano meglio appunto nel filatoio, quindi ecco perché venivano usate le donne. Però poi dopo la seconda guerra mondiale cambia un po' tutto, anche perché giustamente ci sono anche i macchinari di nuova generazione, quindi piano piano iniziano ad essere fatte anche macchine che possono andare da soli e quindi iniziano a non assumere più solo donne ma anche uomini, soprattutto uomini che tornavano appunto dalla guerra. Ecco che il convitto piano piano inizia a perdere rilevanza fino al 70, quando poi inizia anche a cessare appunto la sua funzione.
Fino al 70 il convitto era ancora attivo?
Sì, fino al 73. Sì. Suore di Maria Auxiliatrice, suore salesiane.
Ah, come quelle di
Castellano. Infatti, dove ho fatto le suore, diventare figlie.
Ok.
Possiamo adesso parlare del ciclo produttivo. Allora, qui che cosa abbiamo? Abbiamo il magazzino. Allora, tenete conto che da là entravano gli autocarri. Quella lastra marrone che vedete, che è di metallo, quella era la pesa degli autocarri. Quindi l'autocarro entrava, si fermava lì e veniva pesato. Entrava ovviamente con la balla di cotone, poi vi spiegherò appunto il cotone, da dove proveniva, eccetera. E poi arrivava da questa parte, qui c'erano, anzi scusate, là in fondo c'è una fotografia che fa vedere, venivano custodite le balle di cotone, mentre qui c'era il magazzino dove veniva custodito il filato, perché questo era un opificio. Cos'è l'opificio? È l'edificio in cui entra una materia prima ed esce un prodotto. Qui entrava come materia prima la balla, usciva come prodotto il filato, questo è l'opificio. Pardon. E poi l'opificio, a seconda della materia che veniva lavorato, viene detto in questo caso cotonificio. Ora, quindi dicevamo appunto, qui c'era il magazzino per il carico e scarico del filato, il deposito carburante, giustamente, che serviva sia per gli autocarri ma anche per le auto aziendali. Qui c'erano 6 direttori, ogni direttore aveva la sua auto aziendale con la quale veniva accompagnata nelle varie riunioni che c'erano sia in Italia che in Europa. E poi l'autorimessa, quindi dove venivano riparate le auto. Parliamo della ciminiera. Perché? Salve! Perché? Perché giustamente, allora, il camino aveva, alla base del camino c'era un, sì, alla base della ciminiera c'era un camino, perché ai tempi si usava il carbone, quindi lì i fuochisti alimentavano questa ciminiera col carbone per riscaldare il tutto, e da lì giustamente usciva il fumo derivato dalla combustione del carbone. Ora, quando hanno costruito il grattacielo, giustamente, essendo pari altezza, i fumi andavano da quella parte e arrivavano in faccia al grattacielo. Allora, ecco che, lamentandosi, hanno fatto costruire quella parte finale bianca, in modo tale che i fumi appunto deviassero. Ora ve la descrivo da qua, poi dopo, tanto sono speculari. Allora, la torre, quindi posto, abbiamo letto, su tre lati, era destinato appunto alla manutenzione e allo spostamento delle merci, perché l'edificio, come vi dicevo, è a due piani, sopra c'erano la filatura e sotto la rocotura, quindi le torri servivano appunto per spostare le merci da un piano all'altro. Il tetto della torre è piano e conteneva aveva una vasca di contenimento, una vasca in ferro, di contenimento di cosa? Dell'acqua piovana. Perché? Perché l'acqua piovana veniva utilizzata o per il ciclo produttivo del vapore, oppure per spegnere gli eventuali incendi che si sviluppavano all'interno dell'azienda. Perché gli incendi? Perché il cotone è altamente infiammabile e quindi giustamente serviva anche un impianto come si dice? Idrico? Antincendio, ecco, mi veniva il termine. E la allora, l'edificio di Angeli Fro partiva
storicamente era un castello, cioè la stessa architettura.
Non l'ho visto, quindi non... perfetto. Ora, la di Angeli Fro si trovava proprio qui. Partiva da Via Lega fino a Corso Italia, oggi è rimasto un pezzettino. E la di Angeli Fro, poi quando vi racconterò la fondazione spiegherò meglio, Comunque era collegata alla manifattura, i fondatori erano gli stessi che si scambiavano un po' l'uno con l'altro. In sostanza qui entrava la balla, usciva il filato di cotone, col filato di cotone che poi veniva portato nelle varie aziende, tra cui anche la De Angeli Flora, che faceva da tessitura e stamperia. Ora parliamo un attimo dell'edificio principale. La foto storica fa vedere l'edificio con lassù col solo ingresso principale, che è questo pezzetto di fronte, quindi scordatevi le tettoie laterali. Ora, come dicevo, è stato costruito dal 1901 al 1904 su progetto e tecnologie inglesi in stile Liberty. Ok, ora gli elementi quindi sono sempre tre: vetro, che era più che altro faceva da decorazione, cemento e mattone. Come vedete, ampie finestre con arcata tutto sesto, alcune poi sono state chiuse, non perché tipo i proprietari erano masochisti, ma perché per lavorare il cotone è molto importante mantenere una certa temperatura. Infatti il motivo per cui sono state chiuse appunto era quello, poi ve lo racconto anche meglio all'ingresso. Ora, l'ingresso tutto in ferro battuto, molto bello, poi quando ci avviciniamo vi descrivo qualche particolare. Dicevamo due piani, quindi sopra filatura, sotto roccatura, e il tetto da qua non si vede, viene chiamato a shed, cioè a dente di sega. Poi c'è una fotografia all'interno che lo fa vedere bene. Ora, il piano terra verrà utilizzato però fino agli anni 60 per la produzione, dagli anni 60 diventerà magazzino. E quanto è possente appunto questo ingresso in ferro, e guardate la particolarità, che cosa vi ricorda?
Un fuso.
Bravi?
Sì.
Dove appunto veniva avvolto il filo, sì. Quindi tutto aveva anche tutta una sua funzione, e ricorda anche un po' il castello, perché vedete che la base ricorda anche le torri stesse, dai, infatti non l'ho fatto notare, però vedete che in basso è, cioè non è dritto il muro, è sfasato, ricorda un po' appunto la sfasatura della base dei castelli. Per il progetto IDEA, che adesso infatti quest'anno c'è la nuova edizione. In pratica nel 2015, appunto il bilancio partecipativo 2015, avevano chiesto ai cittadini italiani di esprimere un'idea, lo dico se magari c'è qualcuno, sì italiani, legnanesi, pardon, infatti lo dico se c'è qualcuno che non è di Legnano, che è quello che adesso stiamo replicando anche quest'anno. In pratica il comune ha indetto appunto un bando partecipativo. Il progetto era Idea Ideale, Idea Legnano, chiedendo ai cittadini legnanesi di esprimere delle idee su vari ambiti, cultura, divertimento, eccetera. E alcuni avevano chiesto idee di riqualificare delle zone piuttosto che di migliorare la città, e alcuni legnanesi avevano chiesto appunto di rivalutare l'area della manifattura di Legnano. Vedete, 143.000 metri quadrati, quindi veramente ampia. Allora cosa è successo? Questa idea è stata votata, approvata, ed è stato chiesto il supporto al Politecnico di Milano. Anche qui io non lo sapevo, ma Legnano collabora da anni con il Politecnico di Milano, e tanti alunni hanno fatto anche delle tesi sulla manifattura. E il Politecnico di Milano, hanno partecipato gli studenti del secondo anno, hanno realizzato a gruppi di tre un progetto di riutilizzo dell'area, ovviamente non di tutta, ma di questo dell'edificio principale, che vedete qua.
L'edificio storico?
L'edificio storico, vedete che appunto le tre torri, e questa invece è sfasata. Via Saul, che vi raccontavo prima, è da questa parte, la via che c'è qua dietro, che poi non so se è già questa, vabbè. Ora, di tutti questi progetti ne sono stati scelti quattro, che sono stati premiati a ottobre, infatti sono venuti qui, c'era anche il professor Augelli, che è appunto il docente della Politecnica di Milano, che ha seguito, e sono stati appunto premiati, e sono qua esposti con dei pannelli che adesso vi andrò a raccontare. Ora, adesso c'è il nuovo bilancio partecipativo, esprimete idee, così vediamo di realizzare cose nuove per la città di Milano.
L'importante è non demolire tutto per fare qualche cosa.
Infatti, allora ci fermiamo due secondi qui. Guardate l'architettura. Allora, architettura, adesso poi si vedrà meglio là, però è tutta a mattoni a volte, è stata progettata per tenere il peso dei macchinari, appunto della filatura, che c'erano al piano sopra. Dicevamo che qui veniva fatta la roccatura, perché? Perché per la roccatura non viene richiesto un ambiente particolarmente temperato, e quindi questo piano andava bene. Però due informazioni. Allora, come nasce il cotone, così almeno soprattutto c'è il bambino, quando torna a scuola potrà spiegare anche, nel caso in cui non lo sappiate anche voi. Allora, in sostanza il cotone, come vedete, appunto è una pianta, viene seminata in filari come la vite. A 3 mesi dalla semina inizia a fiorire, questo è il fiore. Una volta che viene fecondato, il fiore cosa fa? Si chiude a capsula, il seme si indurisce e in forma che inizia a crearsi la cellulosa, che è appunto questo che poi diventa appunto cotone. Ora, il cotone è morbidissimo, ve lo faccio toccare, guardate quanto è morbido il cotone. Io stessa non pensavo, dato che fate pure con tutta tranquillità.
È così piacevole
da toccare. Sì, cioè io non pensavo. Ma l'eccellenza del cotone che la usò anche la manifattura di Legnano proviene dall'Egitto. Infatti, come dicevo, qui arrivava la balla di cotone, che arrivava non solo dall'Egitto ma da tutti quei paesi che vi ho citato. E perché l'Egitto? Perché grazie alla presenza del Nilo il terreno è ricco di minerali che rendono una qualità di cotone molto elevata, cioè di qualità molto elevata, chiamata appunto cotone Macò. Il famoso cotone Macò. Yes. Ora, il cotone, sapete che...
Sì,
però vi ho detto, dovete sentire me, così vi racconto un po' di chicche.
Cioè, cos'è il cotone Macò?
È la qualità del cotone, si chiama proprio così, e proveniva dall'Egitto. Ora, voi sapete che appunto il cotone quindi è una fibra naturale come la lana, e pensate che il cotone era conosciuto ben 5.000 anni fa, questo grazie a reperti che sono stati trovati in Messico e in Pakistan, addirittura gli egiziani e gli aztechi lo conoscevano. In Italia arriva intorno all'anno 1000, grazie ai saraceni, arriva in Sicilia, poi dalla Sicilia piano piano si sviluppa insomma in Italia e poi anche in Europa, però poi la sua diffusione maggiore nella lavorazione del cotone l'abbiamo con la scoperta dell'America, giustamente. Ho capito. E pensate che il cotone per anni, per secoli, fu considerato un prodotto di lusso, quasi come appunto la seta, perché era molto difficile la sua lavorazione, quindi è molto più facile lavorare la lana che il cotone, ovviamente all'epoca. Ok, poi, vabbè, altro, se volete poi qualche altra conoscenza di cotone ve la racconto successivamente, adesso passiamo oltre. Ora, qui, adesso tramite i pannelli vi racconto un po' qualche informazione in più, sempre su Legnano. Allora, qui abbiamo appunto piantine, la piantina di Legnano che fa vedere, queste sono del Novecento. Ora, una particolarità che la raccontavo quando raccontavo la storia del castello, il fiume Olona, perché oggi non si vede più, il fiume Olona, nell'attraversare Legnano, non so gli altri paesi perché non ho visto le piantine, creava tante piccole isole naturali, vedete queste qua, addirittura quella più grande è quella dove c'era appunto Piazza San Magno. Oggi sono tutte interrate, il fiume è anche stato deviato per questioni urbanistiche, l'unica che è rimasta è quella che hanno ricostruito, grazie al cielo, con i lavori di riqualificazione dove c'è il castello di Legnano, che hanno aperto appunto l'anno scorso a maggio e che fa vedere appunto com'era l'isola già nel 200, perché il castello di Legnano nasce su un'isola naturale, il castello di Legnano nasce intorno al XII secolo, non si chiama Barbarossa, lo dico perché tanti lo associano al Barbarossa, no, Barbarossa muore nel 1190. Il castello inizia a essere costruito nel 1270, quindi Barbarossa neanche ha visto le fondamenta. No, perché tanti sanno queste informazioni, ma sfatiamo tutto. Ora, qui ci sono bellissime foto d'epoca appunto di Legnano che fanno vedere delle particolarità, ma anche delle chicche che aveva Legnano che oggi non ci sono più. Guardate quant'era bella la stazione ferroviaria. Questa forse è l'unica immagine che è rimasta tale quale. La stazione è rimasta più o meno tale quale a com'era nel Novecento. Queste sono le foto fine 800, inizio 900. Beh, a Legnano c'era il tram che partiva diciamo, da Milano. Ah, ok. E attraversava appunto, ci sono delle foto che fanno vedere la via del tram, attraversava anche Legnano.
Peroro, Nerviano.
Ah, infatti, peccato che l'hanno tolto, sta pensando
Carino. Sempione, tutto Sempione.
Infatti, passava qui dove c'è l'INA, di fronte al Palazzo Malinverni.
C'era la stazione.
Di lì.
E poi passava per il centro, via Corso Italia, eccetera, eccetera, saliva verso via Pietro Micca, arrivava a Castellanza. E poi andava a finire a Galarate.
Infatti mi ricordavo questo percorso qua. Infatti, centrale elettrica dopo le Castellanze, per questa zona diventa una zona industriale, ma non solo tessile, qui c'erano tante industrie meccaniche, poi lo vediamo là, dietro abbiamo avuto a Legnano l'industria automobilistica, la Fiat, io non lo sapevo.
Fabbrica italiana
automobili Legnano. Un anno però l'abbiamo avuta. La chicca del casello, la strada A8 è l'autostrada, 1900... è la prima autostrada mondiale. Costruita, non so se mondiale. Io in Italia non so se era mondiale. Ottimo, abbiamo scoperto anche questa cosa qua.
Prima autostrada al mondo.
Ah, figo. Ma guardate quanto era carino il casellotto stradale, sembra il campo da rugby. La ferrovia era già a Napoli, la prima ferrovia,
sì,
da Roma a Napoli.
Napoli Porto.
E invece l'autostrada 8, infatti. Allora, veniamo a differenza di Busto, era proprio un villaggio industriale. Qua c'erano solo aziende, poi c'erano le case per i dipendenti, per gli operai, ma erano, non c'erano le ville padronali. I padroni facevano le ville a Busto, dove ancora oggi ci sono quelle bellissime case. Infatti vedete che non era al massimo, infatti anche queste povere ragazze, 12-14 anni, ma anche girare per la città non era proprio ideale, perché anche a livello di sicurezza eccetera, però questo era il panorama industriale. E industrie che si, c'erano due tipologie di industrie, c'era, allora, dicevo appunto, le industrie sono di due tipologie, abbiamo le industrie meccaniche a Legnano e le industrie tessili. Le industrie meccaniche si svilupperanno lungo la ferrovia, le industrie tessili inizialmente lungo il fiume Olona, fatta eccezione per la manifattura di Legnano. Infatti i primi opifici nascono nei mulini. I mulini, l'attività molitoria è una delle più antiche che abbiamo sul territorio, furono utilizzati fino all'Ottocento, poi con la rivoluzione industriale iniziano ad essere abbandonati oppure ad essere trasformati in opifici. Perché? Perché sfruttavano l'acqua dell'Olona. Ora, la manifattura di Legnano invece, una delle sue caratteristiche, oltre a quello che vi ho citato prima, che i servizi extralavorativi furono costruiti all'interno del perimetro, l'altra caratteristica è che fu costruita lontano dal fiume Olona, ma il fiume Olona ebbe comunque un ruolo importante, perché tramite appunto dei canali l'acqua dell'Olona veniva portata qui in azienda, perché serviva per il ciclo produttivo, per creare il vapore. Ora, fino agli anni 50, perché fino agli anni 50, perché purtroppo negli anni 50 il fiume Olona inizia ad essere inquinato non dalla manifattura di Legnano, bensì dalle cartiere, da tutte le industrie che stanno sulla parte, infatti, a nord della Valle Olona, e quindi dagli anni 50 inizia a non essere più utilizzata. Ora, vedete appunto, queste sono veramente bellissime foto, dove fanno vedere anche le varie, quella appunto è la di Angeli Frua, infatti, che stava qua di fronte. Per la stamperia, c'erano tanti cotonifici, infatti c'era quello del Dellago, oltre a questo il cotonificio Bernocchi, il Cantoni, era piena. Eccola qua la Fial, e avevamo anche la Wolseit, che inizialmente produce auto, poi produce biciclette. Ecco, questo è il tetto a shed, vedete che sono denti di sega. Ora, perché è stato fatto così? Perché consente un'ampia luminosità. Infatti anche qui non erano stupidi nel costruire le aziende, tutto aveva un suo significato. Ora, questo era tutto, ovviamente era tutto open space, guardate le macchine come erano vicine l'una all'altra, i rumori che queste povere donne erano costrette a patire. Infatti l'ambiente dove lavoravano non era un ambiente sano, tante si ammalavano, addirittura c'era tanta gente che moriva anche di parto, perché qua lavoravano fino a pochi giorni al parto. Quindi questo appunto sono tutti i macchinari che si usavano ai tempi. Vedete queste colonnine in ghisa che reggevano appunto il tetto, e questo appunto è l'effetto di questa particolarità di tetto, che consente appunto di far entrare il massimo della luce, anche perché i tempi ancora, cioè l'energia elettrica sì è arrivata, però inizialmente non so se è arrivata forse negli anni 20 la corrente. In pratica, i soci fondatori furono quattro. Abbiamo qui, se ne vedono uno dell'epoca, il cavaliere Giuseppe Frua, perché questo qui è un altro, ma Roncoloni arriverà negli anni 60. Nel 1901 sono quattro soci, il milanese Giuseppe Frua, insieme ai fratelli Pugliese, Nefevo Banfi, e insieme a un altro personaggio, Mariano delle Piane di Novi Ligure, decidono di fondare la manifattura di Legnano. Ora, questi personaggi come si conoscono? Chi sono? Ovviamente non sono alle prime armi, infatti avevano già anche una bella età, ma erano, soprattutto i Banfi e Frua erano nomi già noti nel panorama legnanese, perché erano già imprenditori. Infatti avevano già costruito 20 anni prima, i fratelli Frua avevano costruito 20 anni prima un'altra tessitura, che poi verrà inglobata nella De Angeli Frua, costruita dal Frua e dai Banfi, questo perché io sono sempre correlati un po' tra loro. E poi arriva Mariano delle Piane. Chi è sto Mariano delle Piane? Che poi è di Novi Ligure, quindi neanche del territorio. Mariano delle Piane viene coinvolto perché è genero di uno dei Banfi, e quindi lui è innanzitutto è nobile di nascita, è un industriale perché era già socio di un cotonificio a Novi Ligure, ed essendo genero viene coinvolto all'interno. Ecco che questi quattro personaggi, e qui c'è l'atto, nel 1901 formano o sottoscrivono l'atto di fondazione della manifattura di Legnano, che inizialmente non si chiama manifattura di Legnano. Questo nome con questo logo viene preso dagli anni, inizia a essere dagli anni 60 con il Roncoloni. Inizialmente semplicemente cotonificio, anzi addirittura nel 1919 i Banfi acquisteranno le azioni di maggioranza e vedrà cotonificio Banfi. Poi negli anni 60 arriva questo personaggio, il Roncoroni. Cosa fa Roncoroni? Innanzitutto cambia il nome, Manifattura di Legnano, con il logo, ed è colui che porterà in auge l'azienda ai massimi livelli e soprattutto punterà tutto sulla qualità e porterà l'azienda appunto a produrre il più alto fatturato mai esistente. La proprietà ad oggi è ancora privata del Roncoroni, in particolare della figlia Claudia, perché lui ovviamente è morto. Allora, chi ha vissuto, chi ha lavorato qua ne parla veramente bene, diceva che era un personaggio che è umile, quindi non perché era il proprietario o meno, era altezzoso, assolutamente, girava appunto per la manifattura e quando ha liquidato nel 2008, poi se avrò tempo vi racconterò qualcosina, quando ha liquidato nel 2008 è stato uno dei pochi imprenditori, infatti io lo voglio citare per questo, che ha liquidato tutti senza lasciare dietro nessuno. Allora, tutta la manifattura di Legnano inizialmente è una sola azienda, poi negli anni 70 e 90 il gruppo arriverà a 8 aziende distribuite, c'è un pannello che lo fa vedere, quindi diciamo tutto il gruppo verrà liquidato nel 2008, ci sono solo due aziende che restano da vendere, questa e quella che si trova in Piemonte. E con la liquidazione ha pagato sia i fornitori che i dipendenti, non c'è nessuno che avanza a credito. Quindi questo lo sottolineo perché oggi come oggi non è da sottovalutare, perché tanti quando hanno problemi dichiarano fallimento, quando dichiari fallimento non sei tenuto a pagare nessuno. Ora, ecco qui se volete potete vedere, quindi tramite i colori, questo è l'edificio storico, questo è un altro nucleo produttivo costruito negli anni 90 con macchinari di ultima generazione e qui tramite i colori potete vedere quando sono stati costruiti i vari edifici. Passiamo da questa parte, e qui ci sono particolari appunto della manifattura che fanno vedere appunto la bellezza anche di questo edificio. Infatti, perché è stato costruito con questi tre elementi? Perché sono stati messi anche questi elementi? Questo edificio è stato costruito anche per gli occhi, cioè infatti vedete che l'esterno è molto bello, ricorda un castello, proprio per questo motivo, perché come tutti, chi ha i soldi per ostentare la propria potenza, cioè la propria ricchezza, come fa? O vestendosi di marca, o comprandosi la Ferrari, o costruendo i megavilloni, e così hanno voluto fare anche loro. Allora, questa è la foto d'epoca che vi fa vedere, vedete l'ingresso che è solo uno. Questo è il progetto che vi dicevo, realizzato in Inghilterra, e qui così poi vado. Allora, qui vedete appunto l'organigramma dell'azienda, quindi vedete la manifattura di Legnano negli anni 70, 8 aziende, poi negli anni 90 per sopperire alla crisi, perché negli anni 90 apertura ai mercati emergenti, arrivano i cinesi eccetera, cosa fanno? Acquistano delle azioni societarie in aziende all'estero, qui vedete anche dove sono collocate, ecco questa qua, la Prosa Argentina, e questa dove ci troviamo sono le due che restano del gruppo.